benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 27° itinerario di questo viaggio e secondo la tradizione avete ricevuto anche il tradizionale appunto questionario di fine anno che dovete compilare di qui alla fine delle lezioni, poi ci siamo al quart'ultimo itinerario. Voi sapete che la 30ª lezione si svolgerà nel parco del Sant'Antonio all'Impruneta, come al solito ogni anno, dove ci sarà un incontro conviviale, insomma. Porterete un pezzetto di pane, un po' d'olio, faremo la festa. E ci sarà una lezione, naturalmente una lezione più corta, ma ci sarà una lezione. E sarà mercoledì primo.
Mercoledì o giovedì?
Primo giugno
e mercoledì.
Mercoledì perché giovedì è il 2 giugno, quindi è e quindi il prossimo anno il 2 giugno sarà di venerdì, quindi se faremo un viaggio dovremo anticipare alla fine di maggio, lo so che vi dispiacerà molto, vi annuncio questo. E il questionario lo vedete, c'è poco da spiegare, parola per parola, idea per idea, ci sono tre riquadri, nel primo riquadro ci sono una serie di parole chiave che riguardano il percorso che abbiamo fatto quest'anno, voi sceglietene non più di tre, una, due o tre, e le scrivetele lì. Poi naturalmente c'è il catalogo dei valori umanistici, dei cinque valori umanistici, e potete sceglierne uno o due, non di più naturalmente, perché se no, in modo da costruire un catalogo di qualitativo su questi valori. E poi nel terzo riquadro, siccome abbiamo viaggiato insieme a Dante, lui ci teneva particolarmente, infatti guardate come sorride, lo vedete? Che non ride mai Dante, ma in questo caso sorride finalmente. Osserviamo la mappa dei cieli che danno la forma al paradiso, che arriva anche da Dionigi Areopagita, e c'è l'Empireo che è animato dall'intelligenza teologica e via via. E ci sono il catalogo delle 10 intelligenze, vedete, grammaticale, razionale, poetica, aritmetica, musicale, geometrica, astrologica, naturale, morale, teologica. Ecco, sceglietene due di queste intelligenze, una o due, e scrivetelo e poi vedremo. È un punto di arrivo di un viaggio, ma soprattutto è un punto di partenza quello che verrà fuori. Il questionario è anonimo, naturalmente, e non piegatelo,
ecco,
e poi riempitelo senza piegarlo, perché così, siccome dietro è bianco è riutilizzabile, e poi lo inserite quando lo vedete, guardate, in questo sofisticato strumento tecnologico che dura da anni, continua a durare bene, le cose quando durano mi fa piacere, speriamo, e chi la dura speriamo, e quindi con calma poi riempirlo, poi potete guardarlo con attenzione, non c'è bisogno che lo riempiate subito immediatamente, anche se quando si fanno delle scelte poi non bisogna scervellarsi troppo, bisogna scegliere quello che ci piace, bisogna scegliere quello che ci piace anche con una certa immediatezza. Allora, il 27° itinerario, il quart'ultimo del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica, ci vede sempre in compagnia di Francesco Petrarca. Voi sapete che Francesco a Carpentras studia e si forma alla scuola di un valido maestro che abbiamo incontrato la scorsa settimana, che dobbiamo ricordare, mettere in evidenza, perché nessuno se ne ricorda, di Convenevole da Prato, che instilla in Francesco l'amore non solo in lui, in tutta una generazione ha instillato l'amore per le opere dei classici. E successivamente, perché possa completare la sua preparazione intellettuale, suo padre, Ser Petrarca, che ormai è diventato benestante ad Avignone perché ha fatto affari, che vuole fare di Francesco un notaio, secondo la tradizione di famiglia, lo manda naturalmente a studiare presso le facoltà di giurisprudenza delle più note università europee. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ser Petrarca nel 1316 manda Francesco, che è appena 12 anni, guardate, ma è già in possesso di una solida cultura di base, all'Università di Montpellier, perché studi giurisprudenza, una disciplina per la quale Francesco non nutre nessuna particolare simpatia. Lui ha una predilezione per la letteratura, che è affinato alla scuola di Convenevoli a Carpentras. In particolare ama i poeti latini, Ovidio, Orazio, Catullo, Virgilio e le opere filosofiche di Cicerone, ma suo padre pensa e gli ripete sempre, con una frase che poi è passata alla storia, Carmina non dant panem, la poesia non ti dà da mangiare, non ti assicura il pane, devi fare il poeta, morirai di fame. Francesco, ubbidiente, si trasferisce a Montpellier e studia con diligenza la giurisprudenza. E questa competenza gli tornerà utile a suo tempo, perché impara l'arte, ma dopo 4 anni di corso a Montpellier, Francesco si trasferisce per continuare gli studi insieme al fratello Gherardo, più giovane di lui ma ormai in età scolare, nella rinomata Università di Bologna, una città che offre, come ben sapete, le condizioni ideali per uno studio proficuo delle materie giuridiche, e ci sono i più noti maestri del momento, e Francesco comincia anche a essere affascinato dallo studio teorico del diritto, soprattutto in senso critico, lo è, e studia con passione poi i trattati giuridici di Cicerone, il quale condanna le meschinità e gli interessi non sempre moralmente accettabili delle attività legali, sapete, Bologna la grassa, avete sentito questo?
Sì.
Modo di dire, offre agli studenti, soprattutto di allora, grandi motivi di interesse per la vita di relazione, visto che la parola chiave relazione l'abbiamo messa in gioco la scorsa settimana. Il mangiar bene, il ballare, ci sono tante discoteche in questo momento a Bologna, tante trattorie in questo momento a Bologna dove gli studenti si affollano, e fare gite interessanti nelle città vicine e lontane, questo ce lo racconta Petrarca nella sua biografia, sono molto divertenti quelle pagine. Francesco si fa molte amici e amiche, tutti appassionati di poesia, con i quali frequenta anche i corsi di letteratura, perché tagliare la cultura, è meglio aggiungersela, no? E tra questi conosce e fraternizza con Giacomo Colonna, membro della nobile famiglia romana, e Colonna, no? Che vive famiglia di papi, anche vive anche lui ad Avignone, perché suo fratello Giovanni Colonna, è cardinale. E questa conoscenza diventa importante per Francesco, infatti quando terminano gli studi e tornano ad Avignone, mentre Giacomo Colonna è già destinato, famiglia, no, a diventare, lo sarà nel 1328 a 27 anni, vescovo di Lombes, in Guascogna, Francesco, che non vuole fare né il notaio né l'avvocato, ma preferisce fare tutt'al più il diplomatico, viene assunto come segretario del potente fratello di Giacomo, il cardinale Giovanni Colonna, che fa prendere a Francesco gli ordini minori, e lui, sebbene sia uomo di fede, ma tuttavia non abbia nessuna propensione, come sappiamo, per la carriera ecclesiastica, accetta, perché questa nomina che gli procura un beneficio, un canonicato, quindi una seppur modesta ma non disprezzabile rendita da canonico, gli dà la possibilità di mantenersi e gli assicura l'autonomia. E soprattutto, attenzione, lo rende titolato, che è quello che lui poi voleva fare, a svolgere attività diplomatiche per conto della Chiesa. Ecco che cosa voleva dire diventare canonico in questo caso e avere delle competenze. Vuol dire che potevi essere utilizzato come messaggio per posta elettronica. Allora non c'erano, ecco, quindi uno prendeva un messaggio dal Papa e andava a comunicarlo al re di Francia con tutta la riserva e portava subito dopo una risposta. E naturalmente era un lavoro che a Petrarca interessava perché lui avrebbe potuto mediare, e infatti mediava molto spesso, cioè cercava di sbussare gli angoli, lo dice nella biografia sua sempre, dicendo non posso dire quello perché il mio lavoro mi costringe, mi obbliga a non dire di che cosa si sta parlando, però ecco, cercavo di portare la pace, ecco, in una situazione che diventava e non era facile da realizzare. Intanto, in veste del segretario del cardinale Giovanni Colonna, Francesco, lo accompagna nei suoi viaggi e così può anche trattenersi per qualche tempo a Roma, dove il cardinale si reca periodicamente per curare gli interessi di famiglia, perché i Colonna, una famiglia nobile romana, lì hanno gli interessi e quindi tenevano un piede ad Avignone e un piede a Roma, naturalmente, anzi a Roma un piedone, perché ora Petrarca nota con amarezza che Roma, e ce ne lascia testimonianza, Roma senza Papa è ridotta ad un ammasso di rovine e di sporcizia. L'unica cosa consolante, perché perlomeno dà a questo luogo un aspetto bucolico, scrive Petrarca ironicamente nella sua autobiografia, è che all'interno delle mura pascola il bestiame, quindi perlomeno c'è un aspetto, diciamo così, bucolico, mi ricorda le georgiche, le bucoliche di Virgilio, e difatti Roma è veramente ridotta male. E ci sarà poi fino al 1471. Nel 1471 arriva un papa restauratore che mette mano alla città. Forse oggi potrebbe presentarsi per le elezioni da sindaco. A Roma Francesco fa un incontro significativo. Conosce Stefano Colonna il Vecchio. Ci sono alcuni grandi vecchi in questo momento in circolazione. Ce n'è anche uno a Firenze che si chiama Cosimo Medici il Vecchio. Lo incontreremo a suo tempo, nel viaggio del prossimo anno. Ora lasciamolo lì a fare i suoi affari con grande abilità. Stefano Colonna il Vecchio, anche questo è un vecchio saggio, che è padre del suo amico Giacomo e del cardinale Giovanni. Con il vecchio Stefano Colonna, Francesco Petrarca ha un lungo memorabile colloquio, un avvenimento che racconta nella sua autobiografia. Durante una passeggiata lungo la via Latta, che è l'attuale via del Corso, fa due passi via del Corso a Roma, no? Il vecchio Colonna fa sostare Francesco vicino ad una tomba di marmo di età imperiale e lì gli tiene una vera e propria lezione di letteratura, dicendogli che la vera ricchezza di Roma, quella che durerà in eterno, è contenuta nei testi dei poeti e degli scrittori latini, che hanno sempre esaltato come bene prezioso l'amore per la pace, no? E hanno esaltato l'amore piuttosto che la guerra, e quindi lo esorta a dedicare la sua vita, lui che è un ragazzo così intelligente, no, lo conosce, parla bene, è così ben preparato, a studiare le opere dei classici, soprattutto Cicerone e Virgilio. E naturalmente Francesco lo sa già. E poi racconta Petrarca con un velo di tristezza, il vecchio Stefano Colonna, come un antico profeta, scrive, predice che i suoi figli, inevitabilmente coinvolti nella lotta per il potere, sarebbero morti prima di lui, e così avverrà. Stefano Colonna invita Francesco a leggere il trattato di Cicerone con attenzione, intitolato De Officiis, i doveri, scritto nel 44 avanti Cristo, un'opera che noi abbiamo studiato a suo tempo, ricordate, 3-4 anni fa, che è l'ultimo trattato filosofico morale di Cicerone, che muore l'anno dopo, nel 43 avanti Cristo, a Formia, ucciso in circostanze drammatiche, forse ricordate. E Stefano Colonna rimane piacevolmente sorpreso del fatto che Francesco Petrarca lo conosce già quasi a memoria il testo di quest'opera, che noi abbiamo appunto avuto occasione di studiare a suo tempo. Un'opera, il De Officiis, ultimamente c'è stata una nuova traduzione di questa opera di Cicerone, perché è il trattato che è più ripubblicato di Cicerone, perché è un'opera esemplare che ha esercitato un influsso fondamentale sull'etica dell'umanesimo e sulla cultura moderna e contemporanea. Questo testo viene considerato una sorta di prefazione ai testi delle odierne costituzioni democratiche, no? Lo conoscevano i costituenti americani, quelli della Rivoluzione Francese, poi per cominciare, infatti ci sono le tracce in quelle costituzioni molto evidenti. In questo trattato Cicerone sostiene che la natura, fornendoci di intelletto, quindi la natura stessa, ci ha affidato un ruolo in base al quale noi, in quanto persone, dobbiamo fare i conti con il nostro dovere individuale, officium in latino, e con i nostri doveri sociali, officia. Come? Beh, studiando, e si studia far sì che l'utile aderisca all'onesto, perché solo l'onesto è utile e l'utile ha un valore soltanto se avviene nell'onestà. E questo è un concetto fondamentale, ahimè, di grande attualità. Facendo questo noi realizziamo, scrive Cicerone, la vera humanitas, e Cicerone è quello che utilizza per la prima volta questo termine, humanitas, ricordate? Se non facciamo il nostro dovere, vanifichiamo i nostri diritti, i diritti di tutti. Questo è un concetto che sta alla base, quindi, di tutte le costituzioni. E il vecchio Stefano Colonna invita Francesco, del quale lode il talento, ad impegnarsi per realizzare il concetto della humanitas, facendo il suo dovere di intellettuale di stampo ciceroniano, investendo il più possibile non in prepotenza, gli dice, non in superbia, ma in intelligenza. Ebbene, con quale gesto oggi ritenete di aver fatto il vostro dovere, per esempio? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Dopo questo incontro romano, Francesco, quando torna ad Avignone nel 336, è diventato una persona diversa. Capisce che un vecchio saggio amante della latinità classica, prima il suo maestro convenevole, cioè lo ha invitato a seguire la sua vocazione intellettuale. E la città dei papi, così chiassosa, mondana, sovraffollata, in mano agli affaristi, compreso suo padre, ma suo padre è uno che però perlomeno finanzia la cultura, non è più fatta per lui. E quindi c'è l'escursione al Mont Ventoux, no? Siamo stati insieme a lui, insieme a Petrarca, a Francesco e a Gerardo, ai due fratelli, nel 336, nell'aprile. Gerardo sta pensando a quello di farsi monaco, no? Nell'austera certosa di Montreux lo farà. E l'ascesa al Mont Ventoux ha per Francesco un significato simbolico, che richiama il suo tormento interiore di persona che si sente in bilico tra le lusinghe del mondo, cioè fare carriera, acquisire posizioni di potere, arricchirsi, questo non lo vuole fare, e perché nei classi la condanna di tutte queste, e il richiamo agostiniano anche alla saggezza interiore. Quindi queste due cose che stanno insieme. Come pensa di sottrarsi Francesco alla confusione, agli intrighi, al clamore della corte papale? Beh, si ricorda di quando da bambino, da ragazzo, abitando a Carpentras, aveva visitato più di una volta la Val Chiusa, fino alle sorgenti del fiume Sorga, la Sorgue, ed era rimasto affascinato dalla bellezza di quei luoghi, no? A Val Chiusa, lo aveva detto e scritto, sarebbe voluto tornare per viverci. E questo ora diventa il modo per sottrarsi alla vita frenetica e corrotta anche della corte dei papi, e difatti vi si trasferisce sul finire dell'estate del 1337. Guardate sul punto 2. Francesco Avalchiusa, e quindi, acquista una casetta sulla riva sinistra del fiume Sorga, addossata alla roccia, con due giardini che la circondano, ce la descrive, e con accanto un piccolo podere, e a Valchiusa Francesco trova la quiete che non può trovare ad Avignone, anche perché c'è un altro problema che lo affligge. Lì spera di dimenticare l'amore non ricambiato per Laura. Difatti nella sua autobiografia lui scrive semplicemente: sono andato anche a Valchiusa per dimenticare Laura, punto. Poi non dice altro, però non è facile. E la cui vicinanza gli procura pene, lei abita ad Avignone con marito e figli, forse, e quindi cioè c'è sempre, sul personaggio abbiamo pochi dati, ora lo vediamo. A Valchiusa Francesco può dedicarsi con tranquillità ai suoi studi, può leggere, scrivere, riflettere. Ora però, attenzione, non è che lì è solo e abbandonato da tutti, no, la vita Valchiusa è anche una vita ricca di comunicazioni, non vive in assoluta solitudine, perché questa zona di campagna intanto è discretamente abitata da gente laboriosa, perché è una zona che riesce a fare una grande attività di raccolta, no, di agricola, e qui trova anche un illustre nuovo amico, che è Philippe de Cabassol, che è un feudatario e il vescovo di Cavaillon, la cui diocesi comprende anche questi luoghi. E Philippe, anche lui, se n'è andato a stare in campagna, abita in un castello posto sul fianco della montagna, alle prime pendici del Mont Ventoux, e coltiva gli stessi interessi di Francesco. Entrambi amano i libri, la campagna, e quindi si incontrano spesso. A Philippe de Cabassol, molti anni dopo, Francesco indirizza uno dei suoi epigrammi, no? Dei suoi gabbiani, eccoli qui, no? Vedete che i gabbiani ritornano sempre perché sono autobiografici, in cui riassume tutto il suo amore per questo luogo alle sorgenti del fiume Sorga. Guardate, leggiamo il testo di questo epigramma. I primi due versi li leggiamo anche in latino, non lo leggiamo tutto in latino, ma sono i primi due versi. Valle locus clausa toto mi nullus in orbe, gratior aut studis aptior ora meis. Non vi è luogo in tutta la terra che più caro di Valchiusa mi sia. Non vi è contrada più adatta ad indicare dei miei studi la via. A Valchiusa sono stato fanciullo e da giovane mi ha accolto ridente nel suo grembo assolato, e nella maturità vi ho trascorso gli anni migliori, perché questo luogo mi ha fatto sentir consolato. E qui, vecchio, desidero trascorrere i miei ultimi giorni, e se tu, Filippo, mi tieni la mano, è a Valchiusa che voglio morire in pace e senza soffrire. Gli epigrammi del Petrarca, no? E in realtà Petrarca non muore a Valchiusa, ma qui è fissa la sua residenza, e vi trascorre lunghi anni, dal 1337 al 1353, perlomeno fino a quel momento la residenza lì, quando poi deve tornare in Italia. Naturalmente vi soggiorna quando non è in viaggio, perché come sappiamo la sua irrequietezza e soprattutto le ragioni del suo lavoro di diplomatico lo spingono continuamente a viaggiare. Il suo caro amico Giacomo Colonna, vescovo di Lombes, che si dedica alla vita mondana, come tutti i vescovi dell'epoca, i cardinali, ogni tanto gli scrive chiedendogli che cosa ci faccia in mezzo ai monti. E cosa fai lì in mezzo ai Francesco gli risponde in perfetto stile ciceroniano. Guardate, leggiamo un frammento di una sua lettera. Caro Giacomo, se vuoi sapere che cosa faccia Valchiusa e quale sia qui la mia vita e il mio stato, non tacerò il vero e non mentirò, perché è come se parlassi a me stesso. Lungi da me ogni vana gloria, non desidero nulla e di quello che ho sono contento. In questo mutuo patto concorda con me l'aurea povertà, ospite né sgradito né grave. La fortuna, se così le piaccia, mi lasci la bellezza della campagna e questo modesto campicello, la mia casetta e i miei cari libri. Il resto lo tenga pure per sé e se vuole tutto mi tolga senza contrasto, è roba sua. A val chiusa, come possiamo leggere nella sua autobiografia, Francesco può avvalersi di un fedele collaboratore, il suo vicino di casa, Raymond Monet, che è nato di un altro Monet, può darsi, qui ci sono diversi, ci sono dei cognomi che ricordano, al quale affida a mezzadria la cura del suo piccolo podere. E con lui Francesco instaura un rapporto di amicizia e di fiducia. Scrive: questo contadino è una persona amabile, pieno di diligenza e di urbanità. Credo che nessuno al mondo mi sia più fedele di lui. Gli ho affidato tutto me stesso, le mie cose, i miei libri, perché per quanto illetterato è amantissimo delle lettere e custodisce gelosamente proprio quei libri che mi sono più cari. Raymond ha una moglie, Petrarca scrive anche su di lei, infaticabile lavoratrice che accudisce la sua casa e anche la mia, si occupa degli ospiti ed educa suo figlio e le sue figlie con grande saggezza. Petrarca tiene alcuni cavalli e scrive anche un cane e a questo proposito scrive Selene, così si chiama questo cane. Si chiama la Luna, non so chi ha un cane, avete tutti un cane che si chiama Luna? Sì, tutto è calcolato nell'alfabetizzazione, non si sfugge niente, che se ne dica. Selene, che in greco naturalmente, ed era sofisticato, quindi non poteva, se non chiamarlo in latino, ma in greco. Selene è una cagnolona bianca di razza spagnola che mi ha regalato il cardinale Colonna. E ogni volta che è stanco, dormo più a lungo del solito, guaisce e mi dice, ammonendomi, che il sole è tornato e raspa con le zampe la mia porta. Quando esco mi saluta con espressione gioiosa, mi precede nei luoghi che abbiamo visto spesso insieme, volge gli occhi indietro per vedere se la seguo. Con grandi balzi sale i colli e corre lungo il fiume e con l'acuto guaire imita i ragazzi e le ragazze che cantano, quindi altro che solitudine lì, si canta, si balla, e i suoi comportamenti muovono il riso come quando rincorre le anatre selvatiche fin sugli scogli del Sorga, per cui i poveri uccelli devono gettarsi a capofitto in acqua come fossero gabbiani, ed ecco che i gabbiani rincorrono puntualmente. Molto interessante questo, quindi leggete i vostri cani queste righe e vedete come reagiscono. Francesco Petrarca quindi ama la vita campestre della Val Chiusa. Ebbene, c'è una campagna che voi amate particolarmente? No, questo è un sentimento comune, no? Ecco, scrivete quattro righe in proposito. Francesco si è rifugiato a Val Chiusa per dimenticare Laura, ma qui voi capite che in questo ambiente meraviglioso tutto glielo fa ricordare, no? Forse vuole davvero ricordare. E l'immagine di Laura penetra in tutte le sfumature che la natura possiede. Il tema della somiglianza ci rimanda al romanzo che stiamo leggendo, perché non lo stiamo leggendo a caso, perché c'è un nesso tra la somiglianza e la relazione amorosa in particolare. Stiamo puntando l'attenzione, come sapete, sul romanzo che si intitola Il Gabbiano, che sta insieme ai gabbiani del Petrarca, perché Zandor Mare gli ha tradotto in ungherese tutte le opere di Petrarca ed è un petrarchista. Il Gabbiano del 1943, in questo romanzo domina il tema della somiglianza e siamo al corrente. Qui si incontrano due personaggi emblematici, il consigliere di Stato ungherese che ha appena preparato per il ministro il documento con cui la nazione l'Ungheria entra in guerra, sullo sfondo c'è il secondo conflitto mondiale e lui teme tanto la brutalità della guerra quanto la vecchiaia, c'è il tema dell'essere profughi che emerge in questo romanzo di grande attualità per quello che Mara scrive già nel 1943, ma che oggi poi si ripete in un altro scenario, ma gli scenari poi lo sapete, sono quelli che sono, la brutalità della guerra. E poi una giovane donna straniera, finlandese, che ha chiesto udienza per ottenere un permesso di soggiorno, il suo paese è già in guerra, la sua casa è stata bombardata, suo padre è morto, sua madre si è risposata con l'uomo che avrebbe voluto sposare lei. E quando questa bella ragazza appare di fronte al consigliere di Stato, qui l'autore usa questo marchingegno narrativo per riflettere, non c'è una trama, uno sviluppo di una trama in questo romanzo, come in tutti i romanzi di Márai, ci sono soprattutto dialoghi e monologhi per riflettere su temi esistenziali. Beh, lui entra in crisi perché questa giovane donna è il doppio perfetto di colei che anni prima ha amato, Ilona, detta Ili, sembra il suo duplicato, anche se ironicamente questa persona si chiama Unica, no? Ainolainen, Unica Onda, e il fenomeno della somiglianza genera miraggi, rinfocola rancori, fa scatenare lo spirito inquisitorio, ravviva in modo lacerante i ricordi. Lui invita all'opera questa ragazza perché vuole sapere chi sia, vuole instaurare una relazione molto diffidente. In programma c'è un ballo in maschera che si addice perfettamente, perché Mara è molto abile a coniugare le due cose, e lei accetta immediatamente, escono insieme dal palazzo, abbiamo letto la scorsa settimana, dal palazzo del ministero, attraversano il Danubio, si soffermano ad osservare i gabbiani e dissertano sul senso che può avere la loro vita, riflettono sulla loro energia vitale che li porta ad attraversare i confini di nazioni in guerra tra loro. I gabbiani diventano qui la metafora dei profughi. Anche questa ragazza è una profuga che arriva però dal nord in questo momento, va verso sud. C'è un'ironia molto significativa che si addice ai temi contemporanei. Lei lo saluta e si allontana, e lui comincia a riflettere sull'accaduto e inizia a ricordare, ha mal di testa, entra in un caffè che frequentava con Ili, con Ilona, e ci mette al corrente di che cosa è successo. Leggiamo queste pagine. Gli duole la testa, entra in un caffè, uno di quei locali alla moda che hanno invaso la città. Siamo a Budapest, sulle rive del Danubio. Si accosta al bancone circolare, beve una tazzina di caffè nero e addenta alcune sottili fette di pane di guerra guarnite con ingredienti sospetti. Il locale gli ricorda una scatola in cui mani nervose hanno stipato stracci e cascami variopinti, donne fasciate da giacche sgargianti e da corte pellicce chiacchierano ai tavoli, uomini inseparabili dal loro bicchierino di vermouth le passano in rassegna con sguardo inequivocabile tra un sandwich e l'altro, non diversamente da quanto accade nelle case di malaffare dove al momento di scegliersi una compagna il cliente non si lascia più inibire da pregiudizi sociali. È un mercato aperto, la brulicante disinibita piazza del commercio amoroso. Si guarda distrattamente attorno, riconosce alcuni volti, ricambia qualche saluto. Si tratta senza dubbio di una scatola raffinata rivestita di mogano che racchiude in sé materiale selezionato. Perché ti stupisci? Si chiede e guarda con freddezza al di sopra dell'inquieto piumaggio di questo chiassoso e multicolore stormo di uccelli che non sembrano gabbiani. Ecco cosa sono loro, la massa. Ed è su gente di tal fatta che i filosofi moderni hanno scritto saggi inquietanti, su una massa che non si assembra tetra e silenziosa nel cortile di una fabbrica, ma si trova ovunque, nella sala d'attesa di un dentista, nelle garçonnière dei palazzi di nuova costruzione, e che resta massa anche in solitudine. Queste persone sono sempre massa, anche quando sono da sole. La loro anima è semplicemente un atomo dell'anima della massa, una brulicante impersonalità, che ha un'opinione su ogni cosa e non ha una reale conoscenza pressoché di niente, ma spaurita, disorientata, senza uno scopo, cerca una direzione in cui sciamare. Vede già una società liquida, Marei, è qui. Perché ti stupisci? La massa ha un corpo ben stirato e profumato, dei nervi, ha facoltà di linguaggio, ma non ha più un'anima. E l'anima è un organo immateriale in grado di rispondere con grazia e prodigio a Eros, all'autentico Eros. Ma che ne sanno tutti questi dell'Eros platonico? Qualcuno al tavolo accanto, con voce sommessa, sta parlando della roba. Ecco la parola magica, roba. Oro o tessuti, caffè o petrolio, qualcosa che si può maneggiare, che si può mettere da parte e poi con gesto spettacolare da prestigiatore far comparire dal nulla la roba. Non ti agitare, si dice, la gente è sempre stata così. Ma davvero sono tutti così? E lo sono sempre stati? Gli esseri umani hanno rinunciato alla propria individualità in misura direttamente proporzionale alla loro proliferazione. Simili ad apocalittici mostri di cemento, le città sono cresciute e hanno fagocitato gli esseri umani. Questi ormai non sono più individui, ma solo dati di una statistica. Non hanno più coscienza né della loro vita né della loro morte. Anche Rilke ha scritto che all'idea della propria morte ci si abitua in un modo o nell'altro. Fino a quando non viene a prenderci abbiamo tempo di familiarizzare con lei, forse persino di riconciliarci, ma al giorno d'oggi gli esseri umani non vivono più la propria morte, nascono, vivono e muoiono come cellule in una coltura di laboratorio. Ma io riesco a vivere solo in città, con quanta sincerità lo ha detto Aino Laine. Pure Ilona, neanche lei ci riusciva lontano dalla città, andava pazza per i luoghi di ritrova alla moda, profumati di caffè, le brillavano gli occhi quando vi entrava, più volte al giorno con un libro o minuscoli pacchetti in mano, si abbandonava a quell'atmosfera intima che era per lei l'essenza della città. Anche Ili riusciva a vivere solo in città. Quando lui l'accompagnava in montagna, in riva al mare, nei boschi, nei bagagli, si portava sempre dietro la città. E io? Pensa, io riesco a vivere senza città? Non è questo il meglio che gli europei hanno offerto a se stessi? Il sentirsi appartati, i muri, le belle pietre, il campanile e la penombra delle chiese, questo affollamento, questa comunità umana unita per la vita e per la morte? Perché giudichi? Perché inganni te stesso? In questi ultimi 1000 anni non è stato forse nelle città che è stato concepito tutto ciò che ha reso la vita sensata ed emozionante? Le donne almeno sono sincere. E adesso che le città si sono gonfiate in modo sovrumano, adesso che la vita ha cessato di essere a misura umana, sarà forse sincera questa artificiosa fuga verso il villaggio e la natura? Lui non crede. Pensa e paga il conto, ma non se ne va, almeno per il momento. Più volte, prima di andare insieme a teatro o a cena con Ili, si erano incontrati lì. Lì l'aveva vista per l'ultima volta, alle 7 di sera, qualche giorno prima del suicidio. Si erano seduti nell'angolo, sul soffice divano, accanto alle vetrine, avevano parlato della morte. La donna gli aveva chiesto se voleva morire insieme a lei. La domanda gli era stata rivolta in tono salottiero e lui le aveva risposto con noncuranza, come a una spiritosaggine, e aveva detto che non aveva voglia di morire insieme a lei, proprio nessuna voglia. Una risposta distratta e rapida, come di rimando alle domande insistenti di un bambino capriccioso. Eppure sapeva che la domanda non era ironica, neppure infantile. Qualche giorno più tardi avrebbe scoperto la verità, ma lei era morta nel momento in cui aveva formulato la domanda, perché nelle parole dimora anche la verità della vita e della morte. Lì, nell'angolo, al riparo delle vetrine, mentre beveva il suo caffè. Certo, i suicidi di quel genere non sono altro che un'infantile delirante vendetta. E può darsi che lei non sapesse nemmeno contro chi era diretta. Che cosa vuoi ancora della vita? Gli aveva chiesto lei, sempre in tono mondano. Le aveva risposto e ricordava esattamente ogni parola, che voleva soltanto compiere il proprio dovere. Lei aveva riso, una risata sommessa, priva di sarcasmo, amara, come se sapesse qualcosa e le dispiacesse oltremodo non poterla comunicare. Compiere il proprio dovere, lei aveva sorriso. E a un simile sorriso, per la prima volta in vita sua, lui non aveva saputo rispondere. Lei aveva sorriso perché lui era riuscito a dare soltanto una risposta umana, una pessima risposta. Si era meritato un brutto voto, come a scuola, in ufficio, nella vita. No, aveva detto lei, la vita non ha significato solo per noi umani, i fenomeni, il nostro destino, tutto quel che c'è di buono e di cattivo nella vita, hanno anche un altro senso. Lei non sa dire quale, ma avverte che tutto ciò che gli esseri umani ritengono spaventoso e incomprensibile non è tale solo per loro. L'uomo è talmente accecato dal fatto di essere uomo, aveva dichiarato lei sorridendo, ne è completamente instupidito. Non pensi che il mondo esiste anche per un albero, per un minerale, in modo altrettanto fatale che per un funzionario di Stato? Può darsi, aveva risposto lui, ma anche in questo caso il senso dell'albero e del minerale consiste nel compiere il proprio dovere. E per quel che riguarda il funzionario di Stato, in quell'istante ammutolirono. La donna si chinò in avanti e lo osservò con una certa crudeltà. Restarono così a lungo, poi senza dire una parola la accompagnò a casa. Domani? Chiese sulle scale nel salutarla, mentre aspettavano l'ascensore nella spettrale penombra delle lampade al neon. Domani? Rispose la donna. No, domani di sicuro no. Dopodomani? Forse, disse lei tranquilla. Si strinsero la mano e lui tornò a casa. 3 giorni dopo lesse sul giornale che era morta. Aveva ingerito dell'acido prussico. In seguito chiese a un medico quanto tempo impiega l'acido prussico per uccidere una persona. 30 secondi, aveva risposto il medico. Poi, riflettendo coscienziosamente, questi aveva aggiunto forse 1 minuto. Ili era una chimica. Poteva procurarsi facilmente dell'acido prussico. Era una chimica. Fin dall'adolescenza le piaceva manipolare veleni nel piccolo e oscuro laboratorio della farmacia di suo padre e anni dopo nel laboratorio del suo professore all'università. Ma quanto è lungo 1 minuto? È lunghissimo, pensa. 1 minuto è un lasso di tempo spaventosamente lungo. Nell'arco di 1 minuto astronomico Dio ha creato il mondo e in 1 minuto muore una persona, specie se è un padre farmacista, se è una chimica che può procurarsi dell'acido prussico. Non la vide da morta. I giornali descrissero con dovizia di particolari le circostanze del suicidio e riferirono anche che non era stata trovata nessuna lettera da Dio. Le cause del suo gesto erano ignote. 6 mesi più tardi incontrò suo padre, il farmacista, in uno sperduto caffè di Buda. Si salutarono sgomenti. Il padre si alzò dal tavolo e fece un profondo inchino, con imbarazzo e ingenua sollecitudine, quasi riverisse un gran signore o la sorte. Anche lui accennò un inchino e rimase immobile come chi rende omaggio alla sofferenza umana. Il farmacista gli fece cenno di accomodarsi al suo tavolo e si sedettero l'uno di fronte all'altro senza dire una parola, scrutandosi con attenzione. «Quel mascalzone», disse. Poi, senza alcun preambolo, il farmacista, con voce rauca, e scoppiò a piangere, piangeva senza lacrime, con un respiro affannoso. Avrebbe voluto domandargli dove Ili si fosse procurata l'acido prussico. «Chi è il mascalzone?» chiese. Erano quasi soli in quel caffè fatiscente. «Non lo sa», fece il bigottito il farmacista. «Eppure lei la conosceva, credevo lo sapesse», disse imbarazzato. «Ilona», disse il vecchio con voce strascicata, «mi aveva detto che lei, signor consigliere, sapeva tutto. Non lo sapeva che Ilona amava G?» C'era il sole e il caffè era invaso da una luce accecante. G era il professore di Ili. Credevo lo sapesse, ripeté balbettando il padre. Quel mascalzone, mormorò di nuovo, tacquero a lungo. Se una volta verrà a trovarmi, signor consigliere, disse con voce più distesa, le mostrerò le lettere. So quanto lei e Ili foste buoni amici. Il vecchio ormai parlava amichevolmente, sembrava essersi ripreso, ma lui restò a fissarlo a bocca aperta. La vita è davvero sorprendente, pensò. Qualcuno un bel mattino si sveglia e, come se ricevesse una manganellata in testa, scopre l'inverosimile. Gli strinse la mano e andò via, senza dire una parola. Ora, il consigliere di Stato, del quale non conosciamo il nome, non lo conosceremo mai perché non è necessario, ci fa partecipi dei suoi ricordi che riaffiorano, vedete, a causa dell'inaspettato incontro con Unica Onda, che assomiglia straordinariamente a Ili, alla donna che lui ha amato e che scopre amava un'altra, si è uccisa per un altro, ma e deve, ce lo dirà ora, come in un certo modo tenta di indagare fino a un certo punto. Petrarca si trasferisce a Valchiusa anche per dimenticare Laura. Ma chi è Laura? Ed è esistita davvero? Ora, su questo tema, guardate, si è molto indagato e non si è scoperto granché. E quello che possiamo dire è che Francesco deve comunque aver trovato modo di consolarsi, perché sì, Laura, ma... guardate sul punto 3 del repertorio, perché durante la sua permanenza a Valchiusa Francesco nasce un figlio, Giovanni, e non sappiamo chi sia la madre. Ora, potrebbe essere una delle figlie di Raymond Monet, ma non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non ci sono tracce, guardate, le studiose e gli studiosi sono andati alla ricerca di tutte le lettere degli amici e le cose per trovare, ma non hanno trovato. Ha funzionato perfettamente la privacy. E ha funzionato perché doveva anche funzionare. Nessuno degli amici di Petrarca che sa, quelli che sanno, nessuno dice nulla e lascia nessuna traccia. E difatti non c'è nessuno dei suoi amici che si sia scandalizzato di questo fatto. E la cosa più curiosa è che il bambino e la bambina, perché poi nasce una seconda figlia, Petrarca, che si chiama Francesca, nascerà più tardi, nel 1343, da un'altra madre, non conosciamo il nome. Ebbene, la cosa più curiosa è che il bambino e la bambina non sono stati abbandonati dal padre, un atteggiamento frequente in quell'epoca, ma sono stati entrambi, con un atto notarile, legittimati da Petrarca, che si è sempre curato del loro mantenimento e della loro educazione. Con quel figlio ha dovuto lottare molto perché gli ha dato molti problemi inizialmente. Poi. E ci meraviglia il fatto che Petrarca, il quale ci dà tante notizie su di sé, non lasci trapelare nulla delle sue relazioni amorose, sull'identità delle madri e dei suoi figli, e che nessuno dei suoi amici lo abbia fatto, probabilmente d'accordo con lui. Sappiamo che, attenzione, Petrarca, ci sono delle ragioni, è allergico al matrimonio, non perché sia un proto libertino, attenzione, ma per ragioni giuridiche, perché studia il diritto di famiglia e il diritto di famiglia funziona con le leggi Giulia e di Augusto, strumento di controllo della società formidabile. Augusto è stato il più formidabile uomo di potere. Leggi Giulie che stabiliscono per legge l'inferiorità della donna nella società, ed è durato nel tempo, pensate la forza che hanno. E Petrarca dice, ma come si concilia con l'umanesimo questo? Con l'humanitas, no, tutto questo, non si concilia per niente, quindi ci sono delle ragioni di lui. Solo il significato, scrive Petrarca, di matris monia, monia sono i doveri in latino, matris della madre, quindi i doveri della madre. Le donne hanno solo dei doveri e hanno il dovere di fare figli e di allevarli, perché devono perpetrare la gens o la famiglia medioevale. Ma lo porta a contestare il fatto che la cristianità per ingiuste ragioni di ordine pubblico, dice Petrarca, ha adottato senza farsene scrupolo le leggi Giulie di Augusto sulla famiglia del 27 avanti Cristo. Queste leggi decretano il potere maschile, cioè legalizzano il maschilismo della società romana, no, cioè lo legalizzano per legge, cioè diventa, cioè è così che bisogna comportarsi, e quello è chiaro che ci ha rovinato molto. Noi abbiamo ragionato poco su questo, perché poi le relazioni umane sono importanti, le famiglie sono importanti, lo stare insieme è una cosa importante, e anche il dividersi è importante, l'incontrare, cioè, ogni tipo di relazione è importante. Quindi mettere dei vincoli di questo tipo è chiaro che... la cristianità le ha adottate le leggi Giulie senza farsene scrupolo, e decretano, sanciscono la subordinazione femminile, perché al termine matrismonia, sui doveri della madre, si affianca la parola patris iura, i diritti del padre, da cui deriva il termine patrismonio, cioè i doveri del padre, cioè al padre, al maschio della famiglia appartengono tutti, è padrone di tutti, dalla moglie, dei figli, degli averi, cioè c'è un patrocinio, ecco, di tutto quello che c'è, il patrimonio. Ora, secondo le leggi Giulie, sempre in vigore nel Medioevo, poi lo resteranno in età moderna, e tuttora sono influenti sulla mentalità contemporanea, no? Cioè, il pater familias ha diritto di vita e di morte su tutti i membri della famiglia, cioè può ripudiare la moglie a suo piacimento. Le leggi Giulie istituzionalizzano il concubinato, con tanto di contratto. Cioè, si può avere una concubina, si dichiara, e c'è l'albo delle concubine nell'età romana. In età medievale c'è il corrispettivo albo delle cortigiane, no? Categoria molto amata e protetta da un gran numero di ecclesiasti. E i cardinali attingevano molto all'albo delle cortigiane, Petrarca dice questo è lo strumento che legalizza la prostituzione, ma già dice certi cardinali hanno anche il coraggio di dire ma Gesù amava le prostitute, sì, ho capito, cioè, quando ama la Maddalena la libera da quella condizione, no, cioè da una condizione. Ora sta di fatto che Petrarca non fa parola delle madri di Giovanni e di Francesca, perché queste donne, essendosi concesse liberamente fuori dal matrimonio e non essendo iscritte all'albo delle concubine, riescono paradossalmente di essere duramente sanzionate. Cioè, è chiaro che il fatto di vederle nascoste era una... una cosa delicata, queste qui finiscono sul rogo perché trasgrediscono, diciamo, ora non essendo né prostitute né mogli né prostitute, ecco, non c'è una via di mezzo. Se non conosciamo il nome delle madri dei suoi due figli, attenzione, perché Petrarca è una persona che investe molto in intelligenza, per quello che con la riforma gentiliana si studiava limitatamente, cioè il consiglio era quello di, perché sembrava che desse un cattivo esempio, no? In una società invece che prevedeva quel tipo di famiglia, anzi la campagna sulle nascite, no? Volevano 8 milioni di baionette, no? Le leggi Giulie erano diventate con il regime fascista uno strumento che veniva applicato, ecco, senza nessun tipo di preclusione. E allora tutti conosciamo invece il nome di Laura, questa donna bellissima ed evanescente che Francesco ha reso immortale in quel capolavoro poetico intitolato Il Canzoniere. Ora, sul nome di Laura si è molto discusso. C'è chi ha messo in dubbio persino la sua esistenza, pensando si possa trattare di un sogno, di una sorta di fantasma nato dalla fantasia del poeta. Cioè di Laura, infatti, non conosciamo che il nome, poche frammentarie notizie, e la sua presenza alimenta la poesia del canzoniere, sì, poi appare fugacemente nei Trionfi, Trionfo della morte, l'altra opera di Petrarca in versi volgari, poi il poeta fa il nome di Laura in due lettere familiari e solo alcuni accenni nella lettera ai posteri, l'autobiografia, la cita spesso invece nei suoi epigrammi, gabbiani come abbiamo visto, ma con in modo, diciamo, mitico, no? Come farebbe Ovidio nelle Metamorfosi. Guardate, il pittore senese Simone Martini, che tutti conoscete, chiamato da Benedetto XII, Jacques Fournier, papa avignonese, per decorare il Palazzo dei Papi di Avignone, hanno lavorato molto gli italiani nel Palazzo dei Papi di Avignone, gli artigiani italiani, ne ha dipinto il ritratto in una miniatura sul frontespizio del manoscritto di Petrarca intitolato Virgilio. Petrarca scriveva un'opera sulla vita di Virgilio, ma questa miniatura è andata perduta. Ci abbiamo soltanto una nota. L'ipotesi più attendibile è che l'amata di Petrarca sia Laura de Nove, andata sposa nel 1325 a Hugo de Sade, forse un antenato del marchese de Sade, no, chissà. Ma è solo un'ipotesi non suffragata da documenti questa. Risulta assai vaga la tradizione che vorrebbe Laura raffigurata negli affreschi della cappella di San Giovanni nel Palazzo dei Papi ad Avignone, che si presenta come una donna con in testa un cappuccio, il naso aguzzo, la bocca sprezzante, il mento sfuggente, insomma un ritratto che trovate facilmente sulla rete in tutti i siti del Petrarca, che però non rende giustizia alla celestiale bellezza cantata dal Petrarca, perché tutti dicono questa è la presunta Laura, ma è anche fantasiosa la leggenda, e questa è molto più bella, secondo la quale Urbano V, Guglielmo de Grimoire, l'altro papa, avrebbe voluto dare in sposa Laura a Petrarca, ma il poeta si sarebbe rifiutato di sposarla dicendo che il matrimonio gli avrebbe inaridito la vena poetica. Ora, qui io sono stato tentato, ma ho resistito alla tentazione di scrivere una domanda, però a voce ve lo posso dire, cioè se anche per voi il matrimonio inaridisce oppure esalti la vena poetica, perché guardate, sono due correnti di pensiero con tutta una letteratura che mette in evidenza le due cose. Poi potete scrivere in proposito. C'è un sonetto del canzoniere intitolato Real Natura, dove Petrarca racconta un episodio molto particolare. Laura sarebbe stata baciata dal re boemo Carlo IV durante una festa alla corte papale, quando nel 1346 era giunto ad Avignone in visita al papa Clemente VI, Pierre Roger. Questi papi li abbiamo già citati, incontrati. Si tratta di un episodio misterioso, non confermato da alcuna testimonianza. Per giunta Laura non era più giovane ed era, ecco, prostrata dai molti parti, perché qui, ecco, Petrarca fa tre o quattro accenni su Laura nella sua autobiografia. Uno è questo, scrive Petrarca nella sua biografia, parla di una Laura ormai già invecchiata, che però a lui piace sempre moltissimo, e questa è una cosa molto particolare, perché non è la giovane Beatrice che è sempre giovane, però vabbè, Dante ormai la guarda come figura angelica e basta, no? Ecco, e Laura invece, Francesco, lui la apprezza per tutto l'arco della vita, e lui la guarda, tutte le volte che la incontra la vede sempre incinta, quindi lui è molto geloso di questo fatto, no? E dice prostrato dai molti parti, quindi Laura non era certo più in grado di sedurre il giovane re di Boemia, tra l'altro era quasi un ragazzo, ma quel bacio in ogni caso suscita vuol mettere in evidenza questo, fare questa sfumatura, la gelosia di Francesco, sebbene Il re Boemo, che l'aveva invitata a farsi in disparte, si era limitato a baciarle gli occhi e la fronte. Francesco, nell'incipit di questo sonetto, intanto loda questo principe, real natura, angelico intelletto, chiara alma, occhio cerviero, che occhio di lince, la lince veniva chiamato lupo cerviero perché mangiava i cervi, provvidenza veloce, alto pensiero. Insomma, Francesco loda questo principe che rende onore a Laura, scegliendola tra tutte le altre donne che ha intorno presenti a questa festa, ma questo gesto lo riempie di invidia e scrive in questo sonetto: gli occhi e la fronte con sembiante umano basciolle, sì, che rallegrò ciascuna, cioè rallegrò gli occhi e la fronte di lei, lei sorrise, me e in pie d'invidia, l'atto dolce e strano. È molto bello questo. Ora, a questo punto potete anche prendere in mano il testo del canzoniere, eccolo qua, io ce n'ho uno, c'è un elastico dei capelli di Laura, questo, perché Laura ha tutti i capelli, deve mettersi in molti elastico, poi li lascia in giro, io ho approfittato nelle tasche, e perché una pregevole edizione, ce n'erano altre, questa è più portabile. E potete prendere in mano il testo del Canzoniere del Petrarca, lo trovate in biblioteca, non so se è nella vostra biblioteca domestica come la Divina Commedia, le guide statistiche non dicono che in tutta Perugia c'è una Divina Commedia, il Canzoniere del Petrarca c'è meno, e inoltre lo trovate in molti siti della rete, in modo da potete leggere per intero i 14 versi di questo sonetto, Real Natura, i sonetti sono tutti brevi ed è il 199esimo. Tutti i volumi del Canzoniere naturalmente sono forniti di indice, di note, di commenti e quindi ci vuole solo un po' di pazienza per godere della musicalità del verso petrarchesco, quindi potete fare questo esercizio. Ora, le notizie più concrete a proposito di Laura le troviamo in una nota che lo stesso Petrarca ha appuntato sul primo foglio del manoscritto del testo intitolato Virgilio. La nota è una nota triste perché è del 12 maggio 1348, l'anno della peste nera che ha decimato la popolazione europea. Laura probabilmente è morta di peste. Questo è il giorno in cui Francesco riceve da uno dei suoi amici e circa 40 giorni dopo, perché lui si trova a Verona in questo momento, la notizia della morte di Laura. E leggiamo questa nota che, sebbene contenga un particolare simbolico, c'è un particolare simbolico che assume un carattere mitico, perché Francesco scrive di aver incontrato la prima volta Laura il 6 aprile del 1327 forse, e il 6 aprile è morta. Ebbene, questa nota, a parte questo particolare emblematico, sembra confermare l'autenticità storica ed umana di questa donna, che ha ispirato il capolavoro di poesia d'amore per eccellenza della storia della letteratura universale. E leggiamo questa nota in morte di Laura. Ricevo la tristissima notizia che Laura, illustre per le sue virtù, sono le virtù trascendentali, ricordate, e a lungo celebrata nei miei carni, e che apparve per la prima volta ai miei occhi nel sesto giorno di aprile nella chiesa di Santa Chiara in Avignone a Matutino, e in quella stessa città, nello stesso mese di aprile, nella stessa prima ora del giorno dell'anno 1348, la luce della sua vita è stata sottratta alla luce del giorno, e mentre mi trovo per caso a Verona sono stato per molti giorni ignaro, ahimè, del mio fatto. Ora, anche il consigliere di Stato, protagonista del romanzo Il Gabbiano, deve fare i conti con le ragioni della morte della donna amata. Per questo ripensa a quando ha deciso di far visita, come è stato sollecitato a fare, al padre di Idi, il quale sostiene che sua figlia si è uccisa per amore di questo professore, targato G nel romanzo, puramente casuale. Trascorsero due mesi prima che si decidesse di andare nella farmacia del padre di Iona. Nel frattempo si era procurato una fotografia del professore. L'aveva ritagliata da una rivista illustrata. Poco tempo addietro G aveva tenuto una conferenza presso un'università straniera e la rivista aveva pubblicato il suo ritratto in occasione della presentazione di un nuovo ritrovato chimico. Naturalmente non si trattava di un'immagine recente, bensì di uno scatto giovanile risalente forse a 15 o 20 anni prima. Raffigurava un G trentenne, immortalato secondo le pompose convenzioni fotografiche degli anni 20. In quella fotografia, più che uno scienziato, sembrava un giovane operaio vestito a festa. Portava i baffi arricciati, aveva il colletto piegato verso il basso e la cravatta ben annodata. Per qualche tempo aveva tenuto quella fotografia nel portafoglio. Un giorno lesse sul giornale che alle 6 di sera G avrebbe tenuto lezione ad un pubblico di profani in una specie di corso di educazione popolare. Nella sala, poco illuminata, si accalcava una folla sorprendentemente cospicua, giovani e anziani, gente che non aveva mai incontrato e che, con ogni evidenza, si era riunita per celebrare una sorta di rito segreto e tutti attendevano la comparsa di G quasi con emozione. Il redattore giunse puntuale, alle 6 salì sul podio, non degnò di uno sguardo il pubblico in sala. Si piazzò subito davanti alla lavagna e vi tracciò con il gesso una formula chimica. Poi prese a parlare come se fosse solo in quell'aula. Dava l'impressione che l'uditorio gli fosse del tutto indifferente, ma il pubblico lo ascoltava in religioso silenzio. Era un uomo basso, con un accenno di pancia di doppio metto. Sembrava non si pettinasse da giorni. Indossava un abito grigio, pantaloni lisi alle ginocchia, una giacca dalla stoffa ormai lucida. Eppure bastava che questa persona dall'aspetto trasandato si mettesse a parlare con la sua voce roca per costringere chiunque a seguirlo con partecipazione. Non sapevo che tali moltitudini si interessassero di chimica, pensò, e avrebbe voluto sorridere con indulgenza alla vista di tanto serio scientifico, ma non riusciva a sorridere né con indulgenza né in nessun altro modo, perché doveva prestare attenzione. Non capiva nulla di ciò che il professore aveva scritto alla lavagna e non comprendeva molto neppure di quel che diceva. Parlava di processi di trasformazione di sostanze chimiche mai sentite prima e l'unica cosa che riuscì a capire fu che lui aveva cominciato il discorso direttamente in medias res, come se stesse continuando una lezione che dal suo laboratorio universitario aveva portato con sé in quella sala. E tutto ciò di cui parlava riempiva interamente la sua esistenza e al fascino di quella passione l'ascoltatore non riusciva a sottrarsi. Si presentava sciatto, non più giovane, doveva aver passato da un po' la cinquantina, era e poteva essere tutto tranne l'uomo adatto a Ilona. Accanto a lei si figurava un austero scienziato, una sorta di celebrità che gioca a tennis, presiede varie associazioni scientifiche e abita in una villa con terrazzo. Invece quest'uomo sembrava vivere molto al di sotto della propria posizione sociale, per giunta infischiarsene allegramente di tutto ciò che la posizione sociale rappresenta e ancor più di ciò che la gente immagina di un celebre scienziato come lui. Tipi del genere dormono beati alle prime ore del mattino nel retro dei caffè bohemien, chini sulle coppie spiegazzate di giornali esteri, ex rivoluzionari, confusi geni degli scacchi, anche qui c'è un genio degli scacchi, preti sprezzati, gente senza casa, anche il chimico pareva uno di loro, ma dalla sua voce trapelava la passione. Così come dietro a un paesaggio sereno e assolato si intuisce il cupo ruggito di un lontano terremoto, descriveva sostanze chimiche anche un profano poteva rendersi conto che non diceva una parola di troppo, come se mentre parlava di realtà oggettive e controllabili in lui ruggisse una belva, come se dietro quel che faceva e diceva ci fosse sempre qualcos'altro. Era pieno di passione e la folla nella sala non era interessata soltanto alle formule chimiche ma soprattutto alla persona del relatore, quel professore burbero, trasandato, non più giovane, dai modi scostanti. Sapeva qualcosa e sapere qualcosa significa aver passione, perché il senso originario di ogni fenomeno umano è la passione. Nell'intervallo se ne andò. Mentre scendeva l'ampio scalone del grande edificio, non gli sembrava più impossibile o assurdo che Ilona avesse amato proprio lui, ma allora chi e che cosa ero io per lei? Si domandò sul portone e faceva cenno a un taxi. Si fece portare alla farmacia, entrò nel locale con il soffitto a volta arredato in maniera scenografica. Si fermò dinanzi al bancone e attese. Un aiutante e una giovane donna arveggiavano con polveri e liquidi vari. Ci volle un po' di tempo prima che gli chiedessero che cosa desiderava. In fondo potrei ordinare qualche polvere curativa, pensò e sorrise. Ma in quell'istante il padre di Ilona entrò dal retro e riconobbe il nuovo arrivato e lentamente si diresse verso di lui. Si strinsero la mano ed entrarono insieme nel laboratorio. Il padre della ragazza chiuse la porta. Gli fece cenno di accomodarsi e si sedette alla scrivania su una poltroncina di vigna. La scrivania in disordine ricordava un campo di battaglia dove era stato perduto uno scontro decisivo. E sopra, racchiuso in una sottile cornice nera, era appeso il ritratto della figlia. La fotografia ritraeva il volto e mostrava anche qualcosa della linea delicata ed efebica del collo. Entrambi guardarono muti l'immagine. Il padre aprì un cassetto. Solennemente depose al centro della scrivania sopra il mucchio di conti e ricette una scatola d'acciaio. Queste sono le sue lettere, disse. Non ho la forza di bruciarle. Voglio custodire la prova fino all'ultimo momento. Dal tono si capiva che in preda allo sconforto, al dolore e al risentimento aveva creato una sorta di romanzo poliziesco attorno alla morte della figlia. Vuole leggerle? Non ne ho il diritto, rispose lui con voce sommessa. E i diritti? Non è una questione di diritto, l'ha uccisa, concluse semplicemente. Ho qualcosa da dirle, fece lui. Non credo sia un mascalzone. E poi devo chiederle un'altra cosa, proseguì con insolita calma. È vero che nella famiglia di Ilona ci sono stati diversi suicidi? Il vecchio distolse lo sguardo dalla fotografia, si levò gli occhiali, pulì le lenti e rispose: sua madre e uno zio. Guardarono il ritratto. Poi si misero a parlare nello stesso momento, in fretta, interrompendosi a vicenda. Non credo sia un mascalzone, ripeté lui con voce ferma. Tra poco morirò, disse con la medesima fermezza il farmacista. Non mi ucciderò, no. Tre suicidi bastano in una famiglia. Morirò perché devo morire. Vorrei che lei leggesse le lettere prima di allora, signor cancelliere. Era severo, sembrava stesse impartendo disposizioni. Che me ne faccio io delle lettere? Replicò lui con malgarbo. Il farmacista riprese a parlare ansimando, pallido come un cadavere. La verità salterà fuori, signor consigliere. Lei era amico di Ili, mi diceva che lei era il suo unico amico. Ormai posso rivelarle che a volte, nutrito delle speranze, confidavo nella vostra amicizia. Ili amava quel mascalzone, ma c'era anche lei al suo fianco, un amico, un gentiluomo. No, la prego, non protesti. E io talvolta ho sperato che mia figlia tornasse in sé, guarisse da quella crudele malattia e che voi due vi sareste capiti. Sapevo tutto, disse con aria compiaciuta, perché quest'uomo agiva su Ili come una malattia contagiosa, una malattia che conduce il paziente alla morte, ma il paziente non vuole liberarsi, non è soddisfatto. In questi casi solo un miracolo può essere d'aiuto. Io contavo su questo miracolo, disse pubblicamente. Io sapevo tutto di lei e di quest'uomo, tutto, nei 4 anni in cui Ili è stata all'università, ma non potevo certo immaginare che l'infezione fosse così pericolosa. Se leggerà le lettere capirà tutto. So che si può uccidere in modo sottile. Si può uccidere una persona senza veleno e senza pugnale, senza parole. Si può uccidere semplicemente comportandosi in un certo modo. Una persona può annientarne un'altra legandola a sé, ma al contempo impedendole di avvicinarsi troppo, evitando di stringere con lei un vero legame. Ma con argomenti del genere non posso andare dalla polizia. No, la polizia non sa che farsene di queste lettere. Sono lettere cortesi. Non troverà tra le righe nulla che si possa qualificare come minaccia. Si avverte soltanto una forza che emana da ogni riga, da ogni parola, con la quale quest'uomo ha stregato ivi. Non ci crede? Non se ne è mai accorto? Lei la amava, non lo neghi, lo so bene, so tutto di voi due, forse più di quel che può saperne lei, più di quel che può saperne quell'assassino, disse esausto. Parlarono a lungo, sottovoce, come avessero atteso per anni questo incontro, due innamorati delusi, il padre e lui. Gli disse che aveva visto il professore e non sapeva più che fare dei propri ricordi, ma una cosa era certa, quell'uomo non era un bastazzone. Quell'uomo era tutto tranne che un seduttore, trasandato, non più giovane, impacciato, spaurito e selvaggio, solitario, rinchiuso in un'ossessione o in una passione che si identifica con il suo lavoro, un lavoro che forse soltanto lui può svolgere. Sì, ha avuto la sensazione che quell'uomo sia schiavo del lavoro e della sua ossessione piuttosto che delle avventure. E poi ha l'aria di uno che non sa nulla del mondo e vive in una sorta di rabbiosa solitudine in mezzo alle sue formule, alle sue provette, intento a trafficare con le pericolose sostanze della vita e della morte, divorato dall'amarezza e dalla curiosità. Era questa l'impressione che gli aveva fatto quell'uomo. È vero, poteva sbagliarsi. Bisognerebbe conoscerlo, aggiunse con aria pensosa, perché d'un tratto la prospettiva di fare la sua conoscenza non gli sembrava più così assurda e impossibile come un tempo. Di colpo anche lui si sentiva attratto da quell'uomo e non riusciva assolutamente a provare collera nei suoi confronti, adesso che l'aveva visto, e non riusciva a pensare a lui con risentimento. Quell'uomo è solo come un corpo celeste smarrito, disse con pathos inatteso. Quell'uomo non era certo un eroe passionale che gioca con i sentimenti di una donna, Ili lo sapeva benissimo, ma c'era ancora una cosa che doveva aggiungere e che forse il padre ignorava. Ili non si confidava con lui, tanto quanto credeva suo padre. A volte parlava del professore, ma sempre di sfuggita, in tono un po' sarcastico, come chi parla di un personaggio bizzarro, di un burbero studioso, distratto e fuori dal mondo, e non aveva mai neppure accennato al fatto che a lui la legasse un rapporto diverso da quello che lega un professore dalla sua giovanissima e ambiziosa allieva, perché Ili era straordinariamente ambiziosa, disse sottovoce, come a chiedere scusa alla defunta per quel giudizio. Entrambi levarono lo sguardo verso la fotografia. Il padre annuì, freddo e imparziale, come chi, pur nel dolore più grande, riconosce una verità. Sì, Ili non voleva soltanto la felicità, ma anche qualcos'altro. Aspirava alla conoscenza, non solo a futili chiacchiere, a nozioni da sfoggiare in società. Ili voleva davvero sapere, e chi vuole sapere ha in sé qualcosa di tragico. Sente il canto del caprone, ragosso idosso. Mi perdoni, vedete Marai ci porta sul nostro terreno dell'alfabetizzazione. Mi perdoni, disse il padre pallidissimo in volto, forse ha ragione. Dice che non è un mascalzone? No, rispose lui con decisione. Ora che l'ho visto e l'ho sentito, lo so con certezza, non è un mascalzone. È una persona che non riesce a liberarsi dalla sua passione e a sfuggire al suo compito. Si salutarono. Vada pure, disse il vecchio. Le lettere? Non vuole le lettere? Non le prende. Il farmacista morì 4 mesi dopo. Per qualche tempo attese notizie. Forse il padre di Ili aveva provveduto a fargli recapitare la scatola d'acciaio, ma nessuno si fece vivo. Di nuovo si guarda attorno nel locale, pieno di brusio. Sì, l'ultima volta erano seduti là, nell'angolo. Ili aveva detto che non tutto ciò che accade può essere giudicato da un punto di vista umano. Ci fa riflettere, Maravi, su tanti temi. Che cos'è il canzoniere del Petrarca? Beh, intanto è universalmente riconosciuta come la raccolta di poesie d'amore più significativa della storia della letteratura universale. Guardate sul punto 4 del repertorio. Francesco Petrarca non pensava di diventare celebre con il cantoniere, ma piuttosto con le opere che scrive in latino, le quali effettivamente gli hanno procurato una certa fama, anche se sono rimaste tutte opere incompiute, a causa della sua pignoleria, no? Ne abbiamo già parlato, e in proposito dobbiamo ricordarne due di queste opere. La prima, intitolata De Viris Illustribus, gli uomini illustri, nella quale lo scrittore si propone di raccogliere una serie di biografie degli antichi eroi romani, da Scipione a Cesare. Poi allarga il ventaglio fino a comprendere le vite di uomini illustri, da Adamo fino ai suoi contemporanei, quindi diventa un progetto, e naturalmente non l'ha mai completata. Ora, la seconda opera di Petrarca rimasta incompiuta è un poema epico intitolato Africa, che ha come protagonista Scipione l'Africano, e doveva essere composto da 12 libri, come l'Eneide di Virgilio, che lui ammirava moltissimo, come Dante, vedete qui c'è unanimità. Ma Petrarca non arriva alla fine perché vuole limare il testo cercando una perfezione eccessiva, per cui a un certo punto si perde la chapelle. Ora, il titolo originale che Petrarca ha dato alla raccolta di poesie in volgare, che oggi dal Rinascimento chiamiamo il canzoniere, è in latino. Petrarca gli ha dato un titolo in latino, Rerum Vulgarium Fragmenta, che possiamo tradurre rime sparse, frammenti di poesia scritti in lingua volgare, letteralmente. E comprende, nella sua versione definitiva, attenzione, 366 componimenti, anche in questo caso, quanti sono i giorni di un anno bisestile. Quindi il canzoniere si può leggere in un anno leggendo una operetta tutti i giorni, leggendo una pagina tutti i giorni, in un anno si legge tutto. Ogni 4 anni, poi negli anni normali bisogna leggere 2 pagine, invece alla fine dell'anno leggere 2 pagine. Una mezzogiorno e l'altra mezzanotte. Ci sono, quindi, non sono tutti sonetti, sono 317 sonetti, 29 canzoni, 9 sestine, 7 ballate e 4 madrigali. E il nome di queste opere dipende dalla loro lunghezza e dal modo con cui usati i versi. E in quest'opera, guardate, la parola chiave che fa da filo conduttore è il termine sfumatura, che entra a pieno titolo in questo momento nella storia del pensiero umano. Una parola che è tornata di moda in questi ultimi tempi in modo piuttosto superficiale, senza che nessuno dica che è una parola petrarchesca per eccellenza. Sfumatura. Il canzoniere, poi starete pensando a qualcosa, se al termine, il termine sfumatura ha un ampio ventaglio di significati. Il canzoniere è considerata la raccolta di poesie d'amore più significativa della storia della letteratura universale, anche perché in primo luogo la biografia del suo autore, la biografia interiore, cioè di Francesco, che guarda Laura non con gli occhi rivolti al paradiso con i quali Dante guarda Beatrice, ma con gli occhi di una persona che si sente attratta dagli impulsi terreni, dai desideri, dai piaceri estetici, li chiama Petrarca, Francesco, che fanno di Laura una creatura eminentemente terrena. Ora, attenzione, perché nel canzoniere il termine estetica, altra parola chiave che emerge dal canzoniere del Petrarca, viene utilizzato dall'autore nell'autentico significato greco del termine, che deriva dal verbo estaneste, che vuol dire percepire, cioè nel senso di cogliere tutte le sfumature che le sensazioni possono dare. Ecco che cos'è l'estetica. Attenzione, perché il termine originario dell'estetica è assolutamente contrario al modo con cui lo usiamo oggi, perché oggi va per la maggiore il chirurgo estetico, che invece dovrebbe essere considerato aestetico o inestetico, perché il chirurgo estetico rifà e quindi toglie le sfumature. Allora, se toglie le sfumature, toglie il valore dell'estetica. Noi finiamo in un momento di imbecillità filologica, per cui non ci rendiamo conto di quello che succede. Cioè, qui dovremmo aprire una causa, di queste cause, per dire, usiamo le parole al modo giusto. L'estetica sta proprio nel far emergere tutte tutti i particolari, tutte le rughe, e infatti Francesco con Laura fa questo. A lui piace sempre in tutto l'arco della vita, nei 30 anni, anche quando diventa vecchio, e questo è. Laura poi appunto è casta, è modesta, è gentile, tanto da suscitare gioie spirituali, ma anche quando è giovane i capelli biondi, il collo di latte, le guance infuocate, gli sguardi invitanti, i sospiri amalianti, ma ce l'ha anche quando è in là con l'età. E questo emerge, e per cui il fatto che non sia disponibile procura certe sofferenze, lacrime vere a Francesco. Poi lo scenario in cui si presenta Laura non è il paesaggio onirico del paradiso dantesco, non è quello della natura feconda, ma è quello della natura feconda. Cioè Laura è sempre ritratta in mezzo ai campi, un campo verde, sotto una pioggia di fiori, vicino all'acqua che muove, cioè tutti elementi che in chiave orfico di Onisirca simulano il desiderio amoroso. Ora, in questa materialità si innestano gli umori di Francesco, che è combattuto tra la rabbia derivante dalla situazione sociale e politica caratterizzata dalla crudeltà e dall'ignoranza dei signori con i quali ha a che fare, e dal disgusto per la crisi delle istituzioni ecclesiastiche, a cominciare dal papato. Cioè, in questa vastità di interessi, Francesco si presenta come il poeta che è stato capace di presentare la più vasta gamma possibile di sentimenti umani, considerati nelle loro più svariate sfumature, per cui la sua poesia ha assunto un carattere universale, e dal petrarchismo è difficile prescindere. Noi continuiamo a parlare d'amore come ci ha insegnato Petrarca, e la letteratura continua a farlo. Il glossario è sempre quello, dalle opere più raffinate di poesia ai testi delle canzoni. Ora, il termine sfumatura nel canzoniere è una gradazione, un'intonazione, una tonalità che riguarda appunto la gamma sentimenti. Il termine sfumatura possiede un ventaglio molto ampio di significati. Ecco, che cosa vi fa venire in mente la parola sfumatura? Qualche momento in cui ci siamo dovuti vestire, o abbiamo dovuto arredare, o abbiamo dovuto... No, ma non solo è questo. Ci sono anche, naturalmente, sfumature metaforiche. E scrivete quattro righe in proposito. La prossima settimana faremo solo alcune spigolature dal canzoniere, perché è evidente che... leggiamo 7 versi su 14 del primo sonetto, che funge da introduzione, in cui Petrarca si pente, si vergogna di aver ceduto troppo facilmente agli stimoli dell'amore. Dice: perdonate, mi vergogno di essere stato così, di aver messo i miei sentimenti, no? Tutte le sfumature dei miei sentimenti in piazza, no? Fate conoscere a tutti. Si vergogna, però è chiaro che e chiede perdono a chi legge le sue rime, ma contemporaneamente tra le righe ci vuole dire: guardate che io sono stato capace di esplicitare senza remore tutte le sfumature del sentimento amoroso. Sì, aggiunge Francesco, sono convinto della fugacità delle cose terrene, che quanto piace al mondo è breve sogno. E guardate, in questo verso c'è molto della poetica shakespeariana, attenzione, questo è un anno shakespeariano, tra l'altro 1616 è l'anno della morte, quindi qui Shakespeare riprende questo concetto e quasi tutti, da Petrarca, le storie d'amore shakespeariane sono inserite, no, in questo grande contesto. E certamente, dice Francesco, l'amore in quanto cosa terrena e materiale è complica la vita umana. Potrebbe sembrare una violenta patologia del sistema nervoso. Dove è scritta questa frase? Tra un po' la leggeremo. C'è da fare una riflessione su questa frase. Complica la vita umana, ma quanto sarebbe noiosa la vita senza l'amore, senza innamorarsi? L'innamoramento è sicuramente una patologia del sistema nervoso, anche gradevole, ci sono patologie gradevoli anche. Beh, leggiamo l'incipit del canzoniere. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nudriva il core, in sul mio primo giovenile errore, quand'era in parte altruom da quel che io sono, spero trovar pietà, nonché perdono. Di me medesmo, meco, con me, mi vergogno, che quanto piace al mondo è breve sonno. E ora, per concludere, diamo la parola a Sándor Márai, perché naturalmente non ha potuto fare a meno nel romanzo che stiamo leggendo di far riflettere sul concetto della sfumatura in termini petrarcheschi, perché va di pari passo questo romanzo con il nostro itinerario, anzi con il nostro viaggio in cielo. E non poteva non farlo, se non altro per incidere sull'itinerario di questa sera. E naturalmente Sándor Márai mette in evidenza il fatto che le due sfumature più importanti della storia della letteratura universale sono due coppie, quella di Dante e di Beatrice e quella di Francesco e di Laura. E ci sono due donne più importanti al mondo. Ve l'ho detto e ve lo ripeto, le donne più importanti al mondo sono Beatrice e Laura, non ci sono altre che non sfilano su tappeti rossi, ma stanno in un'altra dimensione, che è quella dell'investimento in intelligenza. Adesso bisogna fare molta attenzione, lui pensa. La comparsa di Einstein dell'unica onda è un fatto che può essere giudicato da un punto di vista umano. Questa è una danza sfregata. Oggi sta succedendo qualcosa a me, al mondo a cui appartengo, ed è molto raro il momento in cui succede qualcosa per davvero. Il più delle volte le persone e le cose se ne stanno semplicemente lì, a mezz'aria, ma oggi sta succedendo tutto quanto, quindi sta attento. Perché se succede qualcosa, allora fa bene così. E se non puoi farci nulla. In questi casi è Dio a rivolgersi a te personalmente. Ma se tu ti intrometti mentre Dio parla o intervieni con qualche gesto avventato in ciò che accade per causa divina, allora tutto diventa umano. Dunque, confuso e occasionale. Quindi, sta molto attento. Einstein siede come Ivi, anche lei ama il nero, come tutte le donne dalla pelle molto chiara, ma al nero Ivi aggiungeva sempre qualche piccolo dettaglio vistoso, una fibbia o un nastro, un minuscolo orpello rosso sangue o azzurro pallido o verde chiaro, come una sincope che ti sorprende in una melodia austera e solenne. Einstein è più disciplinata di Ivi, che adesso è tornata, ma devo fare attenzione perché sento che mi sto smarrendo. Ivi è davvero tornata, il corpo di Einstein la ricorda, sì, ma ormai ho sentito anche la sua voce che non è travestimento e maschera e appartiene a lei come il suo nome e il suo destino. Devo capire che la vita vuole davvero che mi accada qualcosa oggi. È come se stessi uscendo fuori da tutto ciò che rappresenta una dimensione certa della mia vita e volassi anch'io in una vorticosa ritta delle streghe. Situazioni, persone, destini turbinano dentro di me e intorno a me come uno stormo di gabbiani in volo. Che succederà di qui a domattina? La creatura se ne andrà? Resterò di nuovo solo? Con un ricordo? E saprò che il ricordo abbraccia sia la morte che la vita. E al tempo stesso disfacimento e realtà, dolore e possibilità? No, sarebbe troppo. Non posso sopportarlo un'altra volta. Non voglio che se ne vada di nuovo domattina. Il fatto è che non è venuta in online, bensì l'hanno mandata. Chi l'ha mandata? Io? Non è frivolo credere che tra le infinite eventualità Dio, che è l'infinito, abbia tempo e voglia di occuparsi anche del nostro losco infernale destino, dunque del dettaglio, delle sfumature? O forse è proprio questa la vera religiosità, questa fede balorda, l'assurda convinzione che Dio nell'infinito si occupi anche di noi individualmente, almeno con la stessa cura con cui si occupa dell'universo? Intorno all'amore è sempre esistito un culto, al nord come al sud, cerimonie, pratiche religiose, come se gli innamorati fossero il tramite tra Dio e gli umani, abbandonati a se stessi sulla terra. Talvolta credo che l'amore non sia altro che una specie di violenta patologia del sistema nervoso, uno stato che può essere anche tragico, un attacco di nervi che va superato. A volte ho questa sensazione, ma poi succede qualcosa e dobbiamo renderci conto che un simile stato nevrotico occupa la vita. Non come se l'amore e il delirio fossero duraturi, no, resta soltanto come azione nella nostra vita, un'azione lenta e tenace, latente come un processo fisico, come una legge naturale, che è più forte di ogni altra cosa. La gente, forse in modo non del tutto infondato, crede che l'amore sia più forte della morte, che scoperti le tombe. Ed io da qualche ora, rabbrividendo, comincio a credere che questa immagine poetica, contenuta nelle rime sparse, sia anche realtà, azione e pratica. Chi sei? Mostrami il tuo volto, creatura a me familiare. Sì, familiari sono i tuoi occhi, la tua bocca, il tratto ai due lati della bocca, le labbra imbronciate da bambina delusa, un po' cattiva. Tutta questa realtà che ritorna, che non voglio lasciare andare via un'altra volta. Le situazioni si ripetono, l'hai detto anche tu, Aino Laine, e in esse si ripetono le persone e i loro segreti, ma differiscono per delle sfumature. E se c'è qualcosa che ho imparato già prima di arrivare a 70 anni è che le sfumature sono molto importanti. La sfumatura, vedi, sei tu a livello personale, quella tonalità in più, l'intonazione che è soltanto tua e che non condividi con nessuna, grazie alla quale non assomigli e non replichi. Ed è nella sfumatura che siamo diversi. Nelle sfumature ci mutiamo in individualità evanescenti, simili a ombre, dunque dotate di libero arbitrio. Siamo ora, tu e io, entrambi nel campo della sfumatura, il resto è legge. E la gente considera la storia del genere umano come se fosse la rudimentale manifestazione terrena della legge della ripetizione. E l'essere umano come l'impersonale ripetersi dello stesso e unico fenomeno nel corso dell'intera tragica commedia, la stessa figura che compie sempre i medesimi gesti. La vita vera sta nella sfumatura ed è la poesia che lo dimostra. Dante e Beatrice, Francesco e Laura sono sfumature e proprio grazie alla sfumatura sono divenuti dei simboli e si sono distinti dagli altri. Insomma, che cos'è la sfumatura se non l'intensità di una sensazione, il tratto intimo della risposta con la quale l'eterno attore nell'eterno spettacolo esistenziale reagisce alle contingenze sino ad essere, siano esse umani, umane o naturali? E questa differenza è la sfumatura, a formare l'identità. Si alza, esce dal locale, per strada ferma una vettura e si fa portare a casa. E ora ci troviamo... Cioè, Marai l'ha scritto per noi questo romanzo del 43, c'è una provvidenza. Ora ci troviamo di fronte all'interrogativo fondamentale posto dal movimento dell'umanesimo, cioè se siamo tutte e tutti noi, secondo il pensiero di Francesco Petrarca, diverse sfumature dello stesso modello umano, no? Ebbene, siamo in grado di stabilire qual è il tono, la gradazione, l'intonazione della sfumatura che ci contraddistingue. Guardate, questo interrogativo, evidenziato da Sandor Mahler nel romanzo del quale leggeremo ancora un certo numero di pagine e qualche brano, è il filo conduttore che fa del canzoniere di Petrarca un capolavoro, un punto di riferimento della poetica umana. Ora, con questo interrogativo, che tutt'oggi di grande attualità, no? Che tipo di sfumatura è la nostra rispetto al modello umano, no? E questo è il tema, è uno dei temi, è il tema del canzoniere, è il tema di questo romanzo, è il tema dell'umanesimo, no? Ebbene, questo interrogativo ci porta ormai agli albori dell'età moderna, lo dimostra il fatto che qualcuno, attenzione, più di un secolo dopo, entriamo già in un altro viaggio, speriamo di fare il prossimo viaggio. Qualcuno, più di un secolo dopo, in pieno Rinascimento, tornando assai stanco da un faticoso lavoro di dipintura, lo chiamo, sospeso per aria in una cappella papale, che ha preso il nome di Cappella Sistina, non so se l'avete sentita da me, prima di coricarsi, questo dipintore ha voluto scrivere quattro righe condizionato dal tema delle sfumature. Fa anche parte del suo lavoro, no? Ed è di trovare le sfumature giuste, quindi è logico. Ora, non vorrete pensare che chi ha avuto la commissione da un papa molto esigente di dipingere quel soffitto, di dare un'imbiancata a quel soffitto, non avesse la buona abitudine di scrivere quattro righe al giorno, aveva l'abitudine. Ebbene, e sul quaderno dove segna le ore di lavoro, questo dipintore scrive in margine, nella sua bella lingua cinquecentesca, otto versi emblematici, dedicati a una signora, Monna Ignoranzia, la chiama, cioè a quella dotta signora che è l'ignoranza. Perché? Perché la consapevolezza di ignorare spinge verso il desiderio di conoscere i significati, le sfumature che il creatore, i molti significati, le molte sfumature che il creatore ha dato alle parole. No? Abbiamo citato il libro del Talmud. Nel libro del Talmud, della letteratura ebraica, che questo dipintore conosce molto bene, quando lo incontreremo, nel Talmud leggiamo: Dio ha detto una parola e io ne ho sentito due. Ogni parola ha 70, quindi innumerevoli, sfumature diverse, mentre attendiamo la 71esima. Quindi questo si legge nel Talmud, e quindi il dipintore ci ragiona sopra, del pittore del quale non facciamo il nome perché, guardate, lui non ci tiene affatto ad essere etichettato come pittore. Per lui il vero artista è lo scultore, e quindi ci è voluto proprio un papa molto autoritario. Per lui i dipintori sono signorinelle pallide che stanno di rimpettaia al quinto piano. Ecco, e leggiamoli questi otto versi, ve li leggo, non sono lì perché poi li rincontreremo a suo tempo, ma ascoltateli. Monna ignora, poi dite che noi ripetiamo delle cose che arrivano, le troviamo per strada, Mona ignorantia è dottrina dotta, dimostra che tutto lo scibile non sai, sprona verso il disio di conoscenza, virtù che non sa da perder mai. Che l'intelletto ha bisogno di linfa per poter svelar l'arcano dato di quante sfumature per ciascuno verbo il creatore del mondo abbia creato. Ebbene, se il disio di conoscenza è una virtù che non sa da perdere mai, cioè se non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, ebbene, la scuola, con un autorevole personaggio che ce lo dice, non può che essere qui. E voi non perdete il terzultimo itinerario di questo lungo viaggio che l'intelletto ha bisogno di linfa per poter svelare l'arcano dato di quante sfumature per ciascuno verbo il creatore del mondo abbia creato. Buonanotte.
Grazie.